Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater. Siamo arrivati alla 90ª conversazione su Edith Stein che porta il titolo Il castello della coscienza. Da tanti mesi ormai stiamo affrontando la lettura di quelli che sono gli cosiddetti scritti spirituali di Edith. Li stiamo affrontando come lettura diretta perché sono quelli di più semplice comprensione, a differenza di quelli più prettamente filosofici o di alta teologia. In modo particolare abbiamo visto nelle ultime puntate alcuni scritti che riguardano Teresa di Gesù, che sappiamo essere stata un'autentica maestra di vita per Edith, tanto maestra da prendere il suo nome come nome di battesimo. E poi, appunto, anche nella vita religiosa, Edith si chiamerà appunto Teresa Benedetta della Croce. In modo particolare, nell'ultima conversazione, abbiamo iniziato la lettura di quello che Edita ha intitolato Maestra di Teresa di Gesù, maestra di educazione e formazione. Sicuramente il riferimento è alla vita religiosa, in particolare alla vita carmelitana. Come ci siamo appunto detti anche il mese scorso, ci riserveremo poi un tempo per commentare alcuni passaggi. Alcuni sono sicuramente datati nel senso di proprio come dire, risentono e dell'epoca di Teresa prima e dell'epoca di Edith poi, che comunque è un'epoca preconciliare, però altri appunto sono assolutamente specifici per la vita carmelitana. Però, nonostante tutto questo, ci sono degli spunti che sono eternamente validi. Ecco, per cui per questa volta continuiamo appunto questa lettura. E riprenderei l'ultimo pensiero della volta precedente, giusto per ricontestualizzarci, e in cui Edith diceva che l'opera educatrice potrà avere una buona riuscita se si pone attenzione nello scegliere le candidate alla vita religiosa. Se esse non si consacrano alla preghiera e non tendono alla perfezione in modo sincero, disdegnando le cose del mondo, non si può sperare che arrivino alla meta. Sono inoltre necessari salute, abilità e buon senso. Il periodo di noviziato dà la possibilità di sperimentare se vi sono effettivamente queste caratteristiche, però al di sopra di tutto questo deve essere presente la vocazione data da nostro Signore Gesù Cristo, che si deve manifestare come desiderio ardente. Se le candidate non sono in grado di sottostare a queste condizioni, non devono essere ammesse alla professione. E qui Edith sicuramente si rifà alle costituzioni in vigore a quel tempo al Carmelo. Contrariamente agli altri ordini che separano le novizie dal mondo esterno, le novizie del Carmelo possono ottenere la visita dei genitori e dei parenti. Così si riesce a riconoscere più facilmente se in loro si manifesta qualche dolore o tristezza. Infatti, non si vuole che le monache le intrattengano nel monastero conservando tali stati d'animo, ma che esse scelgano volontariamente di rimanere. Se quindi si presentasse il caso di una che non volesse rimanere nell'ordine, le si dia ampia possibilità di confidarsi con chi desidera, perché possa esprimere chiaramente la propria volontà. È essenziale che il numero delle monache sia ridotto. Inizialmente la santa ne accettava solamente 13. Col passare del tempo portò il numero a 21. Per molto tempo aveva sperimentato che la vita comunitaria presenta delle difficoltà con un numero maggiore di donne. Credeva così di poter raggiungere il suo scopo limitandone il numero. Ne sanno qualcosa le insegnanti di classi numerose. Qui il riferimento è proprio alla riforma teresiana, perché sappiamo che il Carmelo dell'Incarnazione era molto grosso, c'erano presenti oltre 100 monache e ovviamente questo risentiva nella vita spirituale, per cui quando Teresa opera la sua riforma, esce dal Carmelo dell'Incarnazione e fonda il Carmelo di San Giuseppe, proprio pone come limite il numero di 13, appunto poi portato a 21, proprio perché per permettere una maggiore intimità relazionale all'interno del monastero tra le monache e anche un maggiore aiuto nel vivere e nello spronarsi a vivere con fedeltà la vocazione carmelitana. L'antico ideale degli eremiti, dice Edith, deve essere garantito con una clausura molto rigida. Vi sono inoltre alcune circostanze che ricordano alle monache il loro stato. Il muro elevato che circonda il monastero con un giardino, la grata doppia nel parlatorio che le divide dai visitatori e nel coro dal resto della chiesa, il velo dietro al quale si nasconde il volto. Ecco. Alcune di queste caratteristiche attualmente dopo il Concilio Vaticano non sono più presenti, come il velo, il doppio velo e la doppia grata, però indubbiamente la clausura carmelitana è molto rigida proprio perché tende alla vita eremitica. Tutto questo rammenta loro che hanno abbandonato il mondo, che vivono come prigioniere volontarie nel modo in cui vive anche il Signore nel tabernacolo, ossia in uno stato di prigionia di Dio. Dal mondo esterno non devono più aspettarsi nulla, ma trovano tutto all'interno delle mura. L'unico contatto con il mondo esterno avviene nel parlatorio o attraverso la corrispondenza. Ciò che è permesso, se credono di poter aiutare le persone con cui dialogano, dando loro sollievo o aiuto nelle loro esigenze. Se invece non si travvede alcun successo, devono cessare al più presto di intrattenersi con loro. Essendo il rapporto con il mondo esterno limitato, la Santa Madre ha provveduto a sviluppare il senso di famiglia all'interno della casa, in modo ancor più significativo rispetto alla regola primitiva. Tuttavia, è indispensabile che le sorelle lavorino o preghino nella loro cella, nel tempo in cui non sono previsti lavori comuni, e comunque nel caso in cui abbiano da lavorare insieme devono rispettare il silenzio. Quotidianamente però, dopo il pranzo del mezzogiorno e della sera, possono incontrarsi per un'ora e parlare insieme di argomenti che stanno loro a cuore, facendo lavori manuali. Non possono però giocare. Infatti il Signore comunicherà loro come consolarsi e rallegrarsi reciprocamente in modo pio e devoto. Si sente proprio, insomma, l'influsso del tempo. Non devono scambiarsi segni di particolare amicizia, ma amarsi nel modo in cui nostro Signore Gesù Cristo l'ha ordinato spesso ai Suoi Apostoli. Essendo limitato il loro numero, possono mettere in pratica facilmente questo comando, impegnandosi a imitare lo sposo divino che si immola per tutti noi. Ecco, forse questo è un punto che richiede una piccola spiegazione, cioè non significa che all'interno della comunità non si possono instaurare delle relazioni di amicizia. Ciò che si invita a fare è quello di coltivare un'apertura di cuore che sia verso tutte le sorelle, non soltanto verso alcune. Cioè l'amicizia è un sentimento che nasce spontaneo per affinità. Questo è sicuramente un valore, però all'interno di una comunità, di una comunità religiosa, il criterio deve essere quello di essere aperte ad avere delle relazioni cordiali con tutte, evitando di focalizzarsi e di chiudersi solo entro alcune relazioni strette. Le amicizie servono esattamente per il contrario, cioè un'amicizia è autentica nella misura in cui aiuta chi la vive ad aprirsi poi a tutto il resto della comunità e non a isolarsi da essa. Ecco. La giornata è divisa secondo delle regole ben precise in cui sono fissati gli orari per la preghiera comunitaria e singola, per il lavoro e il pranzo. Non mancano inoltre indicazioni per il modo di nutrirsi, di vestire, di costruire la casa e per gli oggetti di uso comune e vengono date alcune prescrizioni per salvaguardare uno spirito di povertà evangelica, evitando sentimenti di onor proprio e di vanità. Ecco, ora ci fermiamo per il primo breve intervallo musicale. La lettura. Allora, dice Edith, la massima perfezione era raggiungibile, secondo la Santa Madre, unendo la preghiera al lavoro, cosa che era prevista anche nella regola primitiva. Marta e Maria dovevano stare insieme per preparare al Signore un'accoglienza ospitale. I lavori, però, non devono impegnare troppo l'intelletto, diventando un ostacolo per dedicarsi a Dio. Personalmente, la santa filava molto volentieri, anche se preferiva il ricamo artistico. Portava con sé la conocchia anche in parlatorio ed era così abile che in sua presenza nessuna sorella sarebbe rimasta inoperosa. Nessuna doveva essere disturbata da una mole di lavoro eccessivo. Nessuna monaca deve accettare del lavoro per un tempo determinato, ma ognuna deve impegnarsi a lavorare per il sostentamento anche delle altre. Qualora di propria iniziativa volesse addossarsi una certa mole di lavoro, le è sicuramente permesso, senza però ricevere una punizione nel caso che il lavoro non sia concluso. Ecco, mi permetto di far notare come ci sia una grande sapienza in queste norme, nel senso, prima di tutto, di una condivisione dei beni. Non si lavora per sé, ma si lavora, ciascuno dà il proprio contributo per il bene comune, per il bene proprio di tutta quanta la comunità. La seconda cosa, proprio che il lavoro sicuramente è indispensabile nella vita, è indispensabile non solo per guadagnarsi il sostentamento, ma anche proprio per un equilibrio della persona. Però l'obiettivo non è mai quello di una realizzazione esclusiva del lavoro. Il lavoro è sempre solo un mezzo. L'obiettivo è quello di una vita di comunione sempre più profonda con Dio e di comunione con le sorelle con le quali si è chiamati a vivere all'interno della comunità. Cioè, il lavoro non deve mai prendere il primo posto da una parte e nell'eccesso opposto non deve essere neanche denigrato pensando che siano le altre a mantenerti là dove tu non arrivi. Certo, c'è una condivisione dei beni, ma questo non giustifica l'ozio. Ecco, quindi mi sembra molto importante proprio per l'equilibrio che questa regola dimostra. Ecco. In spirito di umiltà, tutte le sorelle, cominciando dalla madre priora, devono dividersi o alternarsi nei compiti di casa, anche i più umili, è necessario provvedere a tutte con amore. Si può fare eccezione solo in caso di necessità e non tenendo conto della provenienza o dell'età. Le monache non devono avere titoli nobiliari, solo la priora viene chiamata madre. Ogni singola sorella deve crescere in umiltà, scrutando profondamente la sua coscienza. Questo è il principio di fondo della Santa Madre. Lei stessa aveva un unico pensiero, cioè raggiungere la perfezione della carità attraverso un esame quotidiano di sé. La vita di clausura ci offre pertanto un vantaggio di riuscire a riconoscere i nostri difetti con l'aiuto degli altri. Infatti, in una vita comunitaria così ristretta, non è possibile nasconderli. Tuttavia, non è compito di ciascuna vigilare sull'altra. A questo scopo sono preposte delle zelatrici. E oggi queste zelatrici non ci sono più. Cioè, questa vita descritta non corrisponde più a quella si vive nel Carmelo nel 2018, ovviamente. Però nella forma, in alcune forme, nei contenuti sicuramente sì. È per questo motivo che nessun'altra deve occuparsene, piuttosto devono disinteressarsene e pensare alle proprie colpe. Qualora venga riscontrato in loro un errore, sia loro premura non scusarsene. Devono accettare anche accuse false, sapendo di meritare critiche, ricordandosi quello che ha sopportato in silenzio nostro Signore. Devono inoltre accusarsi nel capitolo delle colpe alla presenza della comunità monastica e accettare riconoscenti le ammonizioni e la penitenza della madre priora che agisce nei loro confronti con tanto amore. Anche qui mi permetto di fare alcune osservazioni, cioè è molto bello quello che si diceva, che gli uffici che si devono svolgere all'interno della comunità sono svolti a turno da tutte le monache, non ci sono servizi di serie A e servizi di serie B, per cui alcune sorelle deputate soltanto alle mansioni più umili e altre a quelle più nobili, perché questo introduce quello che Papa Francesco chiamerebbe un criterio di mondanità. Il criterio unico è quello di servirsi reciprocamente. E il titolo nobiliare è semplicemente quello della carità, quindi di un servizio reciproco. La seconda cosa che mi sembra importante notare è proprio questa di avere gli occhi puntati alla propria anima, non nel senso di un disinteresse nei confronti delle sorelle, ma proprio per evitare, siccome ovviamente la convivenza è stretta, la comunità è chiusa, è molto facile poi cadere nelle accuse reciproche, nel pettegolezzo, nelle mormorazioni, tutte quelle dinamiche che sono caratteristiche di ogni comunità e lo sarebbero a maggior ragione anche di una comunità stretta, qual è la comunità monastica. Invece gli occhi rivolti a se stessi sono per crescere nell'umiltà e nella conoscenza di sé, cioè prima quello che dice il Vangelo, ti accorgi della pagliuzza che è nella trave del fratello, che è nell'occhio del fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo. Cioè, guarda quelli che sono i movimenti della tua anima, i vizi che sono all'interno della tua anima, lavora per estirpare quelli prima ancora che pensare di fare l'esame di coscienza alle tue sorelle. Ecco, riprende Edith, un pedagogo moderno senza fede scrolla sicuramente la testa davanti a questi provvedimenti disciplinari. Dove è possibile intravedere l'indipendenza, l'autosufficienza e l'autocoscienza in tutto ciò? Si può tranquillamente ammettere che non sia un'educazione adatta a chiunque. Sarebbe molto pericoloso intraprendere una vita di questo genere per chi si trova nell'ambiente comune, per chi non ha ancora imparato a leggere se stesso e il mondo alla luce dell'eternità. Perciò possiamo anche dire, solo chi ha una vera vocazione al Carmelo riesce in questo ambiente. Le norme non sono idonee per questo scopo e non per un altro. Però le costituzioni non danno un quadro completo. Presentano ben poco del lavoro costruttivo che ha fatto la Santa Madre per le sue figlie. Pur avendole separate dal mondo esterno, e chiedendo loro di rinunciare alle gioie terrene, ha saputo schiudere a loro un altro mondo molto ricco e bello, sconosciuto a chi è fuori. L'orario quotidiano prevede un'ora di orazione al mattino e alla sera. Si tratta di 2 ore in cui si sta in silenzio nel coro, per poter mettere la propria anima nelle mani di Dio e ricevere così i tesori della grazia. Nei giorni di festa, cioè in tutte le grandi solennità della Chiesa e dell'Ordine, è possibile protrarre la preghiera per tutte le ore, escluse quelle previste per gli esercizi comuni. Anche nei giorni lavorativi c'è tempo per la preghiera silenziosa nella cella. La vera carmelitana non si lascia confondere e inizia in queste ore un vero dialogo con Dio. Queste infatti sono al centro della sua vita, è proprio qui che ha inizio la costruzione di tutto, trovando la tranquillità, la chiarezza e la pace. È qui che si sciolgono i dubbi, riconosce se stessa e comprende ciò che Dio vuole da lei. Qui espone le sue richieste e riceve i tesori della grazia che distribuisce ad altre generosamente. Ecco, qui si vede proprio come l'impronta della clausura carmelitana sia fortemente eremitica. Le clausure non sono tutte uguali. Ogni ordine ha il suo carisma, anche tra i monasteri di clausura, ogni carisma è a sé. Qui chiaramente si parla del carisma carmelitano, che è fortemente eremitico. Ci fermiamo ora per un secondo breve intervallo musicale. Riprendiamo la lettura. Dice Edith: la Santa Madre non si è dimenticata di darci delle indicazioni. Per lunghi anni ha ininterrottamente sofferto e ha sperimentato l'importanza di una guida sicura nella vita interiore. Ha scoperto il cuore del castello interiore, ricco di molte stanze, senza aver ricevuto istruzioni in merito. La sua sapienza nasce proprio da ciò che ha vissuto e sofferto. Nascono così i suoi scritti. Le sue opere principali sulla vita di grazia mistica, il libro della vita e il castello interiore, scritti per ordine dei suoi confessori. Inizialmente non erano destinate alle monache di clausura, anche se ora rappresentano una fonte inestimabile per noi. Dietro richiesta delle sue figlie spirituali, compose invece il cammino di perfezione per dare loro una guida sicura. Questo libro racchiude i fondamenti delle brevi regole riportate nelle Costituzioni, illustrando alle sorelle l'importanza del distacco dal mondo, della mortificazione e della sopportazione gioiosa delle umiliazioni. Inoltre fa sapere chiaramente che non tutti sono destinati a raggiungere il massimo grado della preghiera, consolando così coloro che devono accontentarsi di un grado più basso, e ricorda che la santità non si deve misurare in base alla contemplazione, ma in base alla virtù. Considerando che tutti sono chiamati a coltivare la preghiera interiore, le ammonisce caldamente di percorrere con continuità questa via, senza distrarsi da altre cose. Espone chiaramente i gradi di preghiera e i modi di pregare e indica, secondo la sua vasta esperienza e la conoscenza che ha delle anime, come ci si deve comportare secondo i talenti personali e lo stato d'animo presente. Le sue indicazioni riguardo alla preghiera non sono teoriche. Infatti, per la meditazione prende spunto dal nostro Padre, di cui dà ampie interpretazioni. Il nostro Padre è Giovanni della Croce. Qui troviamo molto di quello che noi abbiamo già trattato a proposito del castello interiore. Poi passa alla guida personale dell'anima, considerata la parte più importante del lavoro educativo. La santa rendeva conto alle sue figlie in modo regolare della sua vita interiore e del suo modo di pregare. In questo modo poteva proteggerle dalle vie sbagliate e aiutarle a progredire nel loro cammino. Nelle costituzioni obbligava le priore e le maestre di noviziato ad aiutare le sorelle in questa direzione. Ammoniva continuamente a essere assolutamente sinceri e obbedienti nei confronti dei confessori e faceva il possibile per avere confessori sapienti e devoti che sapessero destreggiarsi nella vita interiore. La vita interiore rappresenta per la carmelitana la fonte più profonda e limpida della felicità, ma la Santa Madre ha donato anche altre gioie alle sue figlie. L'amore per il Salvatore era amore per il suo Dio uomo e così ha impostato la devozione per l'umanità santa in molte forme diverse, facendole proprie del Carmelo. In nessun altro luogo si celebra così bene e gioiosamente la Santa Notte e tutto il tempo di Natale. Alla devozione per l'infanzia di Gesù si ricollega strettamente l'amore per la Madre di Dio e la fiducia nel Padre Giuseppe, sempre ampiamente disponibile. Nella Domenica delle Palme, la Santa ricordava con dolore che nessuno era stato in grado di ospitare il Signore a Gerusalemme. Per riparare a questa manchevolezza, era suo costume ricevere in quel giorno la Santa Comunione. Ai tempi, ovviamente, la comunione non era quotidiana. Inoltre, era diventata usanza al Carmelo, e lo è tutt'oggi, apparecchiando la tavola del refettorio, di preparare accanto alla madre priora un posto per il Signore, servendo anche a lui ogni pietanza che si dà a tavola. Ecco che l'anno liturgico si presenta al Carmelo come una corona formata da tante solennità, che oltre a essere viste dalla Chiesa dal punto di vista liturgico, vengono celebrate con cordialità come feste della comunità, stringendo saldi vincoli fra le sorelle. Così come allora, la Santa Madre cantava i suoi canti spirituali con il cuore traboccante di gioia, mettendo mano anche al tamburello e danzando tra le sorelle. Ancora oggi al Carmelo si usa comporre poesie e canti. In questo modo, come pure in tanti campi diversi, l'esempio di Teresa è diventato modello di educazione molto efficace. Gioia celeste, letizia innocente, oltre a un forte spirito di penitenza e costante spirito di sacrificio. Gli uni integrano gli altri. Ecco l'atmosfera vissuta al Carmelo. Un mondo che un cuore immenso di madre ha creato, un cuore infiammato di amore, un giardino in cui si sono schiusi così tanti fiori di santità. Io mi fermo per questo mese. Ecco, mi permetto anche qui di far notare come alla fine Teresa invita a entrare in una relazione con il Signore, con tutto se stessi, con tutta la propria umanità, quindi non soltanto una preghiera, come dire, dell'anima, una preghiera spirituale, ma una preghiera di tutto l'essere. Quando qui si dice momenti di gioia, momenti di fraternità, il canto, la danza, il tamburello, cioè non è una preghiera che è soltanto penitenza, mortificazione, riflessione sui dolori di Gesù. È proprio una preghiera di unione con l'umanità di Gesù e con tutto ciò che questo significa. L'umanità che è fatta di momenti belli, di momenti brutti, di momenti intensi, di momenti di fatica, di momenti di consolazione, momenti di desolazione. Questo, come appunto abbiamo già visto anche nel castello interiore. Ecco, non è poi così importante dove si vive questa realtà, questo dipende proprio dalla vocazione specifica di ciascuna persona. Certo, se sei chiamata alla vita carmelitana, avrai delle regole molto particolari. Se sei comunque chiamata alla vita religiosa, anche non carmelitana, non saranno queste le regole, però ce ne saranno altre che informeranno la vita. Se sei chiamata alla vita laicale, questo non significa che la via della preghiera e dell'unione con Dio ti è preclusa. Certamente ci saranno altre modalità, ma tempi di silenzio e di intimità con Gesù sono comunque richiesti e l'obiettivo è proprio lo stesso, arrivare a una piena comunione con Lui. Quindi possiamo tranquillamente anche prendere gli spunti e i suggerimenti che Edith ci sta dando presentando la figura di Teresa e poi naturalmente declinandoli e incarnandoli ciascuno nel proprio quotidiano e secondo della vocazione a cui è stato chiamato. Ecco, con questo ci salutiamo e ci diamo appuntamento per il prossimo mese di settembre, dove finiremo appunto queste brevi pagine che Edith ci ha dato, e poi saranno anche una modalità per prepararci poi alla festa di Teresa, che sarà appunto il 15 di ottobre. Mi permetto di ricordare che il 9 agosto celebreremo proprio la festa liturgica di Edith, per cui ci scambiamo degli auguri particolarmente intensi e particolarmente gioiosi, proprio perché noi abbiamo scelto comunque di camminare dietro a Edith, facendo di lei la nostra sorella maggiore. Per cui è anche bello in questa festa ritrovarci tutti spiritualmente uniti attorno a lei, proprio per ringraziarla e per fare festa con lei. Grazie, buona festa il 9 agosto e ci risentiamo allora nel mese di settembre.